Ed eccoci qui pronti a tornare per il nostro appuntamento Radio Horror Channel Show, il primo appuntamento del 2015. Chiara Felici
e Francesco Lomuscio.
Ma non siamo più soli, infatti io non sono contenta, sono contenta 1000/1002 di avere con noi Sergio Stivaletti. Buon pomeriggio Sergio.
Salve, salve a tutti.
Veramente un grande piacere, un grande onore averla qui. Allora, io voglio sapere subito un parere, una considerazione su questa avventura che con Francesco abbiamo iniziato grazie ad Horror Channel. Secondo lei ha ancora senso parlare di film horror in questo periodo storico italiano?
Ma ha sempre più senso, perché l'horror purtroppo ha perso un po' terreno, quindi bisogna sostenerlo. Perché è una passione per tante persone, c'è tanta gente interessata, ma ciò purtroppo non per questo corrisponde a questo una produzione come c'è stato un tempo, insomma. Quindi direi che tutte le iniziative che aiutano a mantenerlo in vita sono benvenute.
Quindi non siamo dei kamikaze.
Ma no, direi proprio di no. Siete sicuramente seguitissimi e molto sostenuti.
Questo sì, perché il cinema, il buon cinema horror nello specifico, ha sempre quello che noi chiamiamo lo zoccolo duro. E questo zoccolo duro, beh, sicuramente questo zoccolo duro non ha bisogno di sentir presentato Sergio Stivaletti, però lo facciamo anche per tutti quelli che hanno acceso la radio in questo momento. Francesco, vuoi andare un attimo tu ad introdurci il nostro ospite di oggi?
Come faccio ad introdurre Sergio Stivaletti? È praticamente l'effetto speciale di trucco italiano degli ultimi almeno 30 anni di cinema. Dico almeno perché almeno, in realtà Sergio ha cominciato prima di diventare famoso 30 anni fa, ai tempi di Demoni, ai tempi dei primi film di Lamberto Bava, dei film del Dario Argento, che già era diventato il Dario Argento che conosciamo. Però Sergio in realtà comincia già da prima, insomma, come assistente e comunque in altri set di cui non sappiamo, di titoli che non sono famosi come appunto quelli che ho citato, come può essere La Chiesa o queste altre cose. Poi io che dire, un anno fa Sergio mi ha truccato da zombie, ecco, a Romix, ero lo zombie più bello del Romix.
Allora, Sergio, io ho saputo questa cosa e sono rimasta a bocca aperta. Quindi lei ha truccato Francesco Lomuscio?
Sì, beh, ho truccato Francesco perché appunto lui è un grande esperto dei zombie, chi meglio di lui poteva interpretarne uno, quindi per me, anche per me è stato molto bello farlo su una persona che sapevo essere così partecipe alla diciamo così, alla maschera che avrebbe indossato.
Esatto.
Gli abbiamo preparato delle protesi, perché in questo caso ecco, la maschera diventa una protesi, insomma, cioè quando è più sofisticata, quando si deve muovere molto, quando l'attore che sta sotto deve essere in grado di ancora compiere espressioni, come nei famosissimi Walking Dead che vediamo. Ecco che in quei film, diciamo, la maschera diventa qualcosa di diverso, ma che la funzione è quella, ma viene realizzata in un altro modo.
Sergio Stivaletti ha toccato in pieno, penso che tu Francesco sia d'accordo, l'argomento di oggi, perché noi oggi parliamo proprio di maschere nel mondo del cinema horror, e chi meglio di lei poteva raccontarci questa importanza? So che anche tu Francesco hai delle domande.
Sì, io ero molto interessato a questa cosa, come ti dicevo prima fuori onda, proprio perché praticamente desidererei sapere da Sergio, visto che lui è uno che le maschere le fabbrica, perché le fabbrica sulle facce degli altri, quale importanza ha la maschera nel cinema horror? Non solo la maschera come trucco che va a camuffare la persona, ma anche la maschera come può essere quella di Jason, una maschera che ti metti appunto per coprire il tuo volto e compiere un omicidio nella finzione. Che importanza ha nel cinema?
La maschera ha un'importanza fondamentale, perché comunque ci dice già subito qualcosa, no? Ci dice che lì dietro ci potrebbe essere qualunque mostro. Quindi la maschera che, diciamo, come dire, simboleggia il mostro, ce lo rende ancora più inquietante, perché là dietro probabilmente ci sarà una persona assicurata.
Esatto.
Ci sarà. E poi sì, ti posso citare delle situazioni, dei casi in cui personalmente, diciamo, sono stato coinvolto nella realizzazione, ma anche in questo discorso qui sulla maschera che diciamo simboleggia qualcosa. Il mio film, la regista si chiama Maschera di Cera, quindi maschera di cera significa che sotto quella cera, sotto quella maschera di cera c'è qualcosa. Quindi
la maschera aiuta proprio il personaggio del film horror a diventare ancora più misterioso, perché poi magari in alcuni casi sotto quella maschera non c'è quel mostro o quella persona sfigurata, ma c'è una persona tendenzialmente come tante altre, e questo andrebbe un po' a rovinare la figura dell'assassino.
Ma sì, ripeto, è un po' come il buio, no? Il buio nel cinema è importante proprio perché non si sa cosa c'è là dentro, quindi la scatola chiusa è sempre molto affascinante rispetto a qualcosa che vediamo subito, quantomeno ci viene una gran voglia di toglierla quella maschera, poi al regista decide se ci fa davvero vedere quello che c'è sotto o meno, ma è già soltanto questo gioco della maschera che deve essere tolta per scoprire, è di per sé un gioco cinematografico, insomma, un qualcosa bellissimo, insomma, secondo me. Altra maschera che vorrei, diciamo, ricordare è quella di Demoni, che non è meno importante delle varie maschere che abbiamo già citato. C'è una maschera di Demoni che era un po' un'icona del film, no?
Che mi sembra fosse un omaggio alla maschera della maschera del demonio di Mario Bava, comunque.
Sì, questa è l'idea degli sceneggiatori, non so cosa, da cosa davvero derivasse, questo non mi è dato scoprirlo, se non bisognerebbe chiederlo appunto a chi scrisse il film. Io sicuramente interpretai quella maschera e non è un caso che misi delle sbarre, diciamo, sugli occhi, cioè la maschera era un demone, diciamo, in questa maschera metallica, che però nella fessura degli occhi aveva come delle sbarre, delle grate. Quelle grate io le pensai perché appunto fossero un po' la prigione del demone, no? Dietro, dentro quella cosa c'è qualcosa di ancora più terrificante. Infatti il film iniziava con un contagio che parte da quella maschera.
Ecco Sergio, come nasce effettivamente una maschera? Quanto c'è da parte tua, quanto c'è dal regista, quanto c'è dalla sceneggiatura? Cioè, quanto ti viene detto e quanto metti tu nella creazione?
Ma io ho avuto la fortuna di, diciamo, vivere un'epoca magica del cinema in cui i registi, diciamo, hanno visto una certa abilità in un personaggio giovane che ero io, quindi mi hanno scommesso su di me e mi hanno affidato spesso quasi completamente l'ideazione di questi, chiamiamoli props, qualche volta un po' più importanti di un semplice props, come appunto nel caso di queste maschere che abbiamo citato. Quindi io potevo, diciamo, spaziare e fare delle ricerche di qualche tipo, andare a vedere appunto quelle maschere rituali piuttosto, e quindi nel caso di Demoni ricordo che feci appunto un po' questo percorso che vi ho appena detto, cioè cercare di immaginare attraverso dei dettagli a cosa servisse quella maschera, no? Cioè per mettere una maschera che di per sé ricorda una prigione significa che lì dietro c'è rinchiuso qualcosa e qualcuno, quindi questa idea non era nella sceneggiatura, era un'idea visiva che però arriva perché poi il cinema, ricordiamoci, che immagini.
Assolutamente. E ti è mai capitato di esorcizzare una tua paura piuttosto che una figura che magari ti terrorizzava da bambino con una tua maschera, con un tuo trucco?
Credo proprio di sì, nel senso che alla fine non sono cose che davvero riusciamo a, non c'è un ricordo che dico, sì, c'è molta autobiografia in un lavoro come il mio, perché come dire, si può portare molte cose vere della propria vita dentro gli effetti speciali, dentro la fantasia di un film che ti consente di portarle dentro. E quindi io dico sempre, ad esempio, faccio un esempio, una paura che noi possiamo avere di un rettile piuttosto che di un animale feroce, è bene che quegli elementi vadano a finire sul mostro che creiamo, perché comunque lì conosciamo, per dire, i rettili, tutti, alcuni pensano siano viscidi, no? Cosa che non è peraltro vera, però con la pelle di un serpente, se la riconosciamo in un mostro che non sappiamo, comunque sappiamo che toccandolo ci farebbe quell'impressione lì, quindi dobbiamo miscelare cose di fantasia con cose, con paure nostre, con sensazioni, ed ecco che appunto forse, ecco, come dicevo spesso, giocando un po' su questo discorso qui, un lupo mannaro portato a Via Veneto viene considerato un cane un po' cattivo. Se invece lo vediamo in un angolo, insomma, diventa un'altra cosa. Beh, un angolo buio, dietro una porta
diventa un po' più inquietante.
Quindi siamo sempre, diciamo, il gioco è proprio quello, non svelare troppo.
Verissimo, verissimo. Infatti io ho dei ricordi di quando ero più piccola. Il momento peggiore di un film horror era quando chiudevo gli occhi, perché lì immaginavo che potesse accadere qualcosa che magari poi non accadeva, però quello era il momento peggiore.
Assolutamente vero. Questi sono meccanismi che effettivamente i grandi maestri come Argento, Hitchcock, sapevano sfruttare e giocarci molto bene sopra.
A questo punto io terrei Sergio Stivaletti qui con noi praticamente tutto il giorno, ma la trasmissione sta terminando, quindi Francesco, se vuoi fare delle domande te l'ho un po' rubato, però tu devi capire, a te t'ha truccato, io ero un po' gelosa la prima volta che Sergio Stivaletti viene in diretta nella mia trasmissione, me lo sono un po' rubato.
Vabbè, quando sarà una trasmissione televisiva ti farei truccare anche tu.
Assolutamente. Assolutamente.
Sì, io ho una domanda che, per un motivo ben preciso, ovviamente Il Bosco Fuori è uno dei film trasmessi spesso da Horror Channel, abbiamo avuto Gabriele Albanesi qui ospite in una delle precedenti puntate, volevo sapere qualcosa a proposito di questa tua dichiarazione in cui dici che non hai mai usato tanto sangue come nel Bosco Fuori.
Ma questo Gabriele l'ha sapientemente, diciamo, fatto diventare lo slogan del film,
sì.
Perché io, lamentandomi dell'esagerazione del quantitativo di sangue che mi chiedeva continuamente, ho detto, ma guarda che neanche Dario me ne ha chiesto così tanto, ma io, Dario me ne ha chiesto tantissimo in effetti, non saprei adesso calcolare i litri dell'uno piuttosto che dell'altro, però una cosa è certa, insomma, effettivamente Gabriele tendeva a quell'esagerazione lì volutamente, perché era un po' un gioco suo cercare di balordire con questo. Invece fatemi dire una cosa a me,
sì.
Io sono qui nella mia scuola, adesso ho degli allievi qui che stanno lavorando, li guardo mentre loro guardano me che faccio questo dietro l'intervista, e appunto esiste una scuola, quindi chi è interessato a farle le maschere, realizzarle, metterle poi sugli attori, può rivolgersi a me, mi trova su Facebook, mi contatta e gli faccio sapere tutto ciò che serve per venire nella mia scuola e diventare maestri nel realizzare maschere orrorifiche, ma anche di altro genere.
Scuola che si trova ovviamente a Roma.
A Roma nel mio laboratorio, quindi è una delle poche scuole che non è una scuola fatta da qualche parte, da qualcuno che si è improvvisato, ma da una persona che so 30 anni che fa questo, che può raccontargli della propria esperienza.
Quindi
principalmente
tu non deleghi, sei proprio tu che insegni alunno per alunno come si fanno le maschere nel cinema.
Sì, ma ovviamente abbiamo semplificato col discorso maschere, ma insomma gli
beh,
effetti
certo,
speciali, come
sì,
abbiamo
sì.
iniziato a dire, sono fatti di tante cose, possono realizzare gli animatroni, si possono realizzare, poi io sono un appassionato anche di tecniche di altro tipo, faccio il make-up, perché in Italia l'horror e il fantasy passano per il make-up, ma esiste la stop motion, esistono tante altre cose da imparare.
Quindi cercate Sergio Stivaletti su Facebook, corretto, possono cercarti
sì,
direttamente.
Sì, senza che stiamo a raccontare di siti e cose, mi contattano, mi scrivono e mi dicono, io vi racconto cosa succede nella mia scuola, se mi vogliono contattare siamo qui pronti ad accogliere i nuovi talenti.
E questo è assolutamente provvidenziale ed importante. Io ringrazio tantissimo Sergio Stivaletti per essere stato con noi. Quando vuoi Sergio, vieni, bussa e noi apriamo.
Con la maschera?
Anche. Grazie mille per essere stato con noi. Francesco, fai l'educato e saluta.
Cosa ti faceva pensare che non l'avrei salutato? Volevo solo dire che se si presenta con la maschera, poi noi ci chiudiamo, perché a meno che non si presenta con una maschera sua.
Beh, ricordo,
con il suo volto.
Anche, con il mio volto. Vabbè, comunque ho fatto trasmissioni in cui riuscivo a far credere che qualcuno fosse ancora qualcun altro, quindi potrei anche diventare un giorno Francesco e arrivare a presentarmi magari prima di lui in trasmissione.
Perfetto, allora ti aspettiamo, io sono passata da lei al tu perché è stata una chiacchierata così piacevole e mi sono permessa, mi perdoni?
Benissimo, io odio chi mi dà dell'air che mi fa sentire più vecchio di quello che forse mi sento.
Assolutamente, i tuoi 23 anni te li porti benissimo. Grazie mille a Sergio Stivaletti per essere stato con noi, a prestissimo.
Grazie.
E grazie ancora.
A presto.
Un abbraccio. Lady Writer, loro sono i Dire Straits e noi siamo arrivati al momento dei saluti. Francesco, quanto è bello ospitare personaggi come Sergio Stivaletti.
Siamo qui per questo. Quindi vedi. Quanto è bello.
Vedete perché mi piace questo ragazzo? Perché ha proprio il senso di questo appuntamento che torna
il 26 febbraio 2015, precisiamo l'anno che era l'anno di Ritorno al Futuro 2.
Bravo.
Ancora però non vedo skateboard che volano.
No, ancora no. No. Noi però abbiamo sicuramente una fervente fantasia, quindi chissà che non faremo volare qualcosa. Io ricordo a tutti quanti, ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato, il palinsesto di Horror Channel Italia, canale
135 di Sky.
135 di Sky, ancora il 31 di gennaio, un piccolo come dire appuntamento con è il 31 o il 30?
No, vedi che non mi ascolti, vedi che fai finta, è il 30.
Il 30, è perché
un serial killer,
non mi ricordavo se finiva il 30 o il 31 a gennaio, invece è 30 giorni a settembre come basta, giuro. E quindi il 30, domani, appuntamento ultimo con i serial killer, poi ancora un mese fantasmagorico, avremo Romero e tante tante altre cose fino ad arrivare all'appuntamento con Radio Horror Channel Show il 26 di febbraio 2015, come giustamente ricordi,
per anticipare marzo.
E ce n'è a marzo, eh?
Ce n'è.
Mi hanno detto che si parlerà di un argomento assolutamente di attualità.
Sempre attuale, sempre più attuale.
E dove, se è possibile, Francesco Lomuscio è ancora più informato. Io farò la figura proprio della barbabietola, ve lo dico, rispetto a Francesco Lomuscio. Non anticipiamo.
Non anticipo niente.
No. Io ringrazio tantissimo Francesco Lomuscio per essere stato con noi. Grazie.
Non me lo fai dire? Sì. Lo stavo dicendo, grazie.
Te lo faccio dire, se no mi bacchetta. Io vi do appuntamento personalmente a sabato, versione mattutina, dalle 8 alle 13. Dai appuntamento tu per febbraio in chiusura e io saluto tutti.
Come dicevo, 26 febbraio 2015, ore 17:10.
Nuovo
Radio Dimensione Musica.
Bravo, nuovo appuntamento Radio Horror Channel Show. Bacio gente, a sabato con me, a sabato. Ciao.
Radio Dimensione Musica.